Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti si sono aperti gli occhi? E gli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato? Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu, che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore, io non lo so. Una cosa sola io so: ero cieco ed ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti è fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori e quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore». Parola del Signore. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia ridato la vista a un cieco nato. È come far risorgere uno dai morti. Questi grandi testi della liturgia ambrosiana ci stanno facendo fare un cammino che vuole portare anche noi, un po' come il cieco nato, a riconoscere in Gesù l'inviato, il Messia della nostra vita, colui a cui possiamo e dobbiamo dare tutto il nostro cuore, come quest'uomo alla fine dice: «E chi è, Signore, perché io credo in Lui, il Messia?» «Lo hai visto, è colui che parla con te». Credo, Signore. La parola credo è una contrazione di due parole in latino che significa dare il cuore a Dio, donare il proprio cuore al Signore. Questa è la fede. Aprire totalmente il nostro cuore a colui che a noi si rivela come la verità dentro la storia. Ecco, di questo testo quello che emerge non è solo l'obbedienza di quest'uomo che, quando sente dire da Gesù: «Vai, lavati in questa piscina, poi torna», ma è anche e soprattutto, attraverso il dialogo che abbiamo ascoltato, così intenso, così bello, così chiaro, la presa di coscienza progressiva di quest'uomo di chi sia Gesù, ma anche che a questo ci è arrivato attraverso un confronto serrato con le varie categorie di persone che lo interpellano. Prima quelli che lo conoscevano, i vicini, poi i farisei, poi alla fine Gesù, con l'intermezzo dell'intervento dei suoi genitori che si chiamano fuori perché hanno paura. Lui non ha paura, anzi, la cosa bella che vediamo è che più il dialogo prosegue, più il dialogo diventa serrato, lui si attiene alla verità. Dice: «Io so che prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Il resto sono affari vostri». E questi invece sono prigionieri di una ideologia. Noi sappiamo già com'è il Messia. Noi sappiamo già che deve rientrare nelle nostre categorie. Ed è bellissimo vedere come proprio nel dialogo si sdoppiano queste due strade. Questo dalla cecità viene un po' alla volta verso la luce, fino a trovare lo splendore del volto di Cristo e riconoscere in Lui l'inviato di Dio, la verità. Questi che presumono di conoscere la verità entrano in una cecità sempre più grande, in una tenebra sempre più grande, perché rifiutano Cristo come Salvatore del mondo, in base alla loro pretesa, ai loro pregiudizi, alla loro visione ideologica. L'ideologia che cosa è? Avere una propria visione del mondo. Tutti abbiamo delle ideologie, il problema è vedere se sono ideologie giuste o sbagliate. Io ho capito cos'era l'ideologia una volta che, mi ricordo, leggendo un giornale, c'era su la notizia che alcuni dicevano, durante la guerra tra la Cambogia e il Vietnam: «Non è vero che c'è la guerra, è una controinformazione, perché tra due paesi fratelli non ci potrà mai essere la guerra, è una informazione sbagliata dell'imperialismo americano». Ecco, quella è l'ideologia, sicuramente. Una visione del mondo in cui i fatti, anche che ti vengono raccontati, non possono entrare, perché sennò spaccano il tuo schema. E proprio la descrizione della realtà che quest'uomo aveva incontrato spaccava questo otre, questa ideologia in cui si erano messi i farisei. Il riconoscimento è bello perché si vede attraverso i titoli che quest'uomo dà nelle varie fasi del dialogo a Gesù. Quelli che lo conoscono lo interpellano dicendo: «In che modo ci sono stati aperti gli occhi?» E gli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù». Prima fase. Poi, quando viene condotto dai farisei, i farisei gli chiedono: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» E gli rispose: «È un profeta. È un uomo grande». E poi ancora abbiamo sentito nel prosieguo del dialogo, quando dice: ma non si è mai sentito che uno abbia aperto gli occhi? Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. E questo lo applica a Gesù. Quindi Gesù, per il cieco nato, è uno che fa la volontà di Dio, che onora Dio. E poi alla fine abbiamo sentito, Gesù seppe che lo avevano cacciato. In nome della verità, in nome dell'adesione alla realtà, quest'uomo è stato buttato fuori. Ed è lì sembra ad accoglierlo. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Figlio dell'uomo è una delle espressioni che nel Vangelo viene usata per indicare il Messia, l'inviato definitivo di Dio. Egli rispose: e chi è, Signore, perché io credo in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te, che ti sta parlando. Ed egli disse: credo, Signore. Ecco, credo che questo è un po' il cammino che anche noi siamo chiamati a fare. Imparare, abbiamo cercato di farlo anche durante questi giorni di esercizi spirituali, attraverso varie figure bibliche, a fare questa fatica continua di rileggere la nostra storia per imparare a cogliere che cosa? I segni della presenza del Signore, i fatti, le persone che hanno inciso per portarci a dire anche noi, come il cieco nato: Gesù c'è nella mia vita. Gesù è presente e io posso dirlo. Gesù è anche mio contemporaneo. Non è stato solo contemporaneo del cieco nato, ma Gesù è presente ed è vivo nella mia vita oggi. Il filosofo Kierkegaard diceva: mi può salvare solo uno che mi è contemporaneo. E questa invece è proprio la grande difficoltà del nostro tempo, di noi cristiani di oggi, che non riusciamo più a cogliere Gesù come contemporaneo, cioè come qualcuno che c'entra con la tua vita di tutti i giorni. Rischiamo di venire a pregarlo, adorarlo qui in chiesa, ma fuori un'altra cosa. Invece credere in Gesù vuol dire riconoscere che Cristo ha un'influenza, ha un impatto, ha a che fare con tutti gli aspetti della nostra vita. Per esempio, oggi nella seconda lettura abbiamo sentito che San Paolo, lo Spirito di Dio attraverso San Paolo, ci parla molto chiaro sulla nostra vita affettiva e sessuale. Quando dice, per esempio, che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose. Vi abbiamo già detto e ribadito: Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perché? Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito. Anche tra i cristiani diciamo: beh, questi sono affari nostri. Beh, se parli così, Cristo non è più contemporaneo, l'hai già sepolto nel passato e vabbè, è una tua scelta. Però non dire che è tuo contemporaneo. Oggi, per esempio, ci sono tante difficoltà nel mondo del lavoro, estremamente complesse, oppure nella convivenza, nella legalità. Ecco, tutti questi aspetti. Come c'entra Gesù Cristo con tutte queste cose? Che tipo di giudizio, che tempi, che modalità abbiamo noi cristiani per dire: io da cristiano su questa cosa la penso così, non perché ho letto il Corriere della Sera, l'Espresso o Panorama, io cristiano. Queste cose purtroppo tante volte le saltiamo o le demandiamo al giudizio di ciascuno. E siccome Cristo non ha più un'incidenza nella nostra vita, non siamo più capaci di esprimere un giudizio da cristiani, che sia nostro, che sia l'esito di una fatica di leggere queste cose, andiamo tutti in ordine sparso e non incidiamo più neanche noi. Allora, festeggiare i 50 anni della fondazione della nostra parrocchia, che cosa vuol dire? Beh, vuol dire interrogarsi seriamente se abbiamo gli strumenti, i modi, per far sì che Gesù Cristo sia riconosciuto vivo oggi nella mia vita e abbia un'incidenza sempre più chiara su tutti gli aspetti della nostra vita. Se no non mi interessa, se no non mi dice niente. Se non facciamo questa operazione, possiamo essere anche, bello, dice, lo mandarono fuori dalla sinagoga. Quindi puoi passare per un fesso, puoi passare per uno che non capisce, che non è secondo la mentalità politicamente corretta, come si suol dire, ma non ci deve interessare, perché è commovente questo riconoscimento di Gesù. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti a Dio. Ma se davanti agli uomini noi, scusate l'espressione, ce la facciamo sotto, anche noi il Signore non ci riconoscerà davanti a Lui. È molto chiaro il Vangelo. Ricordare, dicevo, i 50 anni della fondazione della nostra parrocchia vuol dire ricordare allora anche e riascoltare nel profondo del nostro cuore la voce, i suggerimenti di quelli che, come dice molto bene la liturgia, ci hanno preceduto nel cammino della fede e ora dormono il sonno della pace. Richiamare certe persone come padre Agatangelo, padre Olinto, padre Giacobbe, padre Silvano, padre Bassano, padre Ruffino, solo per citarne alcuni. Ecco, che cosa si richiama? Che anche per loro Cristo è stato contemporaneo, che per Cristo loro hanno speso la loro vita e ci hanno trasmesso tutto quello su cui noi abbiamo potuto costruire fino ad oggi. Loro ci direbbero: noi abbiamo puntato su Cristo, non siamo stati delusi. Percorrete anche voi questa via e anche voi non resterete delusi. Chiudo con questo bellissimo esempio che ci viene dalla storia della Chiesa. San Policarpo, il vecchio vescovo di Smirne, se non ricordo male, invitato ad offrire l'incenso all'imperatore e a rinnegare Cristo, così rispose al governatore romano: l'ho servito per tutti questi anni e non mi ha mai deluso. Perché dovrei tradirlo proprio ora? E si lasciò legare al palo del rogo che era stato preparato per bruciarlo vivo. Questi erano i cristiani dei primi tempi, questi sono gli esempi a cui dobbiamo ispirarci.
Perché attingendo luce e vita alla tua parola rinnovi il proprio volto missionario, ti preghiamo. Illumina, o Dio, i nostri cuori. Per tutti gli uomini, perché riconoscendo nel tuo Figlio Gesù l'unica vera luce, capace di donare speranza, sappiano camminare insieme sulla via della pace, ti preghiamo. Per noi, perché il dono ricevuto nel battesimo cresca ogni giorno e porti frutti di verità e giustizia, ti preghiamo. Illumina, o Dio, i nostri cuori.
Accogli con bontà, Dio potente, la nostra preghiera e soccorri i tuoi fedeli con le risorse potentici della tua misericordia, perché tutti i redenti siano serbati dalla loro provvidenza alla speranza della vita.